RAI, Radio 3. Passioni, folli giardinieri, di Mauri Dattilo.
Un buongiorno da Mauri Dattilo. Iniziamo oggi una nuova puntata di Folli Giardinieri e ci siamo spostati a Bagno, vicino Reggio Emilia, in pianura padana, alle falde delle colline di Scandiano. Siamo a Villa Bagno, nel giardino di Gottardo Bonacini. Buongiorno Gottardo Bonacini.
Buongiorno.
Ci racconta innanzitutto questo nome particolare così evocativo. Perché si chiama Villa Bagno?
Villa Bagno ricorda la vecchia denominazione che avevano queste frazioni, questi piccoli agglomerati abitati che erano, facevano parte appunto della provincia di Reggio. Il villa stava per la denominazione che indicava gli abitanti, che erano i villani, perché appunto erano soprattutto dei coltivatori, degli agricoltori. Questa denominazione poi a un certo punto ebbe termine con l'avvento delle circoscrizioni e anche per così in qualche modo togliere questo appellativo agli abitanti. Quindi quando con i miei fratelli decidemmo di organizzare un agriturismo per mantenere il piccolo podere che avevano lasciato i genitori, decidemmo appunto di chiamarlo Villa Bagno per ricordare il vecchio toponimo.
Quando si entra in questo giardino si ha subito una sensazione di orto e giardino, nel senso che le piante della nostra infanzia ritornano e si mischiano con un giardino molto evocativo, romantico. Ma forse è bene che sia lei a percorrere questo giardino insieme a noi, passando per il cancello, per l'entrata. Che cosa succede?
Cosa succede? Il giardino è nato un po' come una scommessa di strapparlo alla campagna, di strapparlo a quello che doveva essere terreno coltivato e quindi anche terreno da reddito. Il podere non è grande, quindi bisognava appunto fare così dei piccoli passi e convincere anche mio padre, che non vedeva di buon occhio tutto quello che veniva tolto all'agricoltura per essere dato così al decoro della casa. Anche se fu lui stesso il primo giardiniere di questo giardino che diveniva, che doveva appunto ampliarsi, perché nei suoi viaggi in Toscana di lavoro fu il primo a portare le prime essenze che vennero piantate, soprattutto degli alberi, per dare un po' di refrigerio, di ombra alla facciata della casa a mezzogiorno. Quindi un vero assetto, il giardino non è nato da un disegno, ma è nato da varie fasi si allargava un po', lo facevo un po' con qualche piccolo sopruso, con l'aiuto di mia madre, e siamo riusciti così a sconfinare da quello che ci era stato concesso. Io ero ancora studente delle medie e con la primavera cominciavo andare da questa famiglia di giardinieri, una famiglia che per me è stata importantissima, mi ha insegnato tanto dalla botanica dei fiori, magari con dei nomi che erano un po' storpiati o io comunque li storpiavo, ai metodi di coltivazione, a capire che cos'è un letto caldo, come funzionava appunto un tempo, a dare la possibilità alle piante poi di avere una loro moltiplicazione. Non erano i garden certo che ci sono adesso, sparsi su tutto il territorio, era una realtà veramente, come si può dire, così artigianale, che veniva dal cuore.
C'è stata una pianta, un fiore che ha subito colpito la sua attenzione e che è entrato in questo giardino?
Certo. Era un agave ferox. I giardinieri dovevano, quelli di questa villa appunto, dovevano occuparsi di un certo numero di piante che non potevano essere vendute perché facevano parte della decorazione del parco e che ogni anno dovevano essere poi riportate nelle serre, quelle anche fredde che non avevano bisogno di riscaldamento, e alla primavera rimesse fuori. Tra queste campeggiava questa bellissima esemplare in vaso appunto di agave ferox, che a me piaceva tantissimo e che non avevo mai visto in altre parti. Forse non ero neanche mai stato attento quando andavo in Liguria a passare le vacanze fin da piccolo, e se ne avevo visto delle simili. Poi dopo con gli anni le avevo riconosciute un po' dappertutto. E insomma, dopo vari anni di corteggiamento di quest'agave, riuscii a fare uno scambio in natura. Ricordo che portai delle uova, portai un salame a questa famiglia e in cambio ebbi l'agave. Mi portai anche un carretto per caricarla, mi aiutarono a caricarla. E la gioia che avevo, io penso che come età potevo avere intorno ai 15-16 anni, di avere questa pianta che faceva parte di quella collezione ma che in realtà era un po' così un peso anche per la famiglia dei giardinieri e un pericolo, visto gli aculei, soprattutto quelli principali su ogni foglia, e quindi me la diedero, insomma accettarono questo scambio.
Ortensie aprono il giardino e improvvisamente si è subito pervasi dalla musicalità dello stagno, delle acque e queste aiuole di verde e colore. Continuando vedo degli alberi, c'è un canneto molto bello sulla destra e poi ci sono degli alberi sulla sinistra con alla base altre aiuole. Anche se non c'era un disegno ben preciso, questi spazi che cosa significavano per te? Solo macchie di colore?
Sì, il colore è sempre stato abbastanza importante, però anche la forma che immaginavo di questi insieme di piante. Certo che non c'era questo progetto disegnato e quando questi piccoli arbusti, che erano solitamente delle propaggini che preparavo io oppure mi aiutava mia madre, come ha fatto con la magnolia obovata che poi abbiamo trapiantato in vari punti del giardino, visto che era una pianta abbastanza facile da riprodurre. Era difficile immaginare come sarebbe diventato, però dicevo, qui una macchia di colore porpora ci può stare bene, e perché non metterla in circolo, di non creare una forma un po' circolare in modo che potesse far pensare che all'interno è nascosto qualcosa, ci puoi camminare, ti puoi sedere, poi un progetto che ha sempre da divenire. E dopo mettiamo un po' di bambù, attenzione però al bambù che dopo si prende tutto il giardino, quindi una lotta continua ogni anno. Certo che è anche un grande decoro vedere questo vigore di questi steli d'erba giganti che improvvisamente li tocchi nella natura. Quando poi lo devi potare o lo devi utilizzare per fare dei tutori, per fare delle separazioni, ti rendi conto della forza che ha questa pianta. Poi, ecco, qui vedi, ci sono tre ipocastani. Sono dei semi che ho piantato io. E poi dopo abbiamo detto, ognuno di loro, noi siamo in tre fratelli, ognuno di loro rappresenta uno di noi, quindi ci siamo battezzati e ci siamo uniti a questi tre ipocastani, quindi li studiamo. Allora ci sembra quasi che le forme che hanno preso ci assomigliano, ma questa è una fantasia, è un gioco. Vicino gli ipocastani erano più piccoli, ci sono le rose damascene che metà sono abbastanza al sole, riescono a fare una bella fioritura. Questa è la Isfan, che è profumatissima, generosa di fiori e soprattutto cammina sottoterra, no? Quindi creerebbe una macchia generosa di rami, di foglie. Più avanti, qui allora abbiamo detto, ci sono le piante che rappresentano noi, mettiamo le piante che rappresentano i nipoti, il ginkgo biloba, gli anni di Ginevra. Più avanti troviamo un maggiociondolo che invece è agli anni di Greta, che ne ha sei, che fiorisce quando lei compie gli anni, tra l'altro, e così via. Poi le piante che arrivano da fuori, che ho portato da fuori, così come una una scommessa anche per poi vedere cosa succedeva qui a Villa Bagno. Purtroppo abbiamo un clima che non è di tutta l'Emilia, che non è, ma è proprio della nostra zona. Forse perché così ai piedi della collina si creano queste nebbie che danneggiano tantissimo, cariche di umidità, il terreno argilloso non drena bene. Più che per il freddo aereo, le piante, quello che è nell'aria, le piante muoiono per l'umidità che sta nel terreno, per il gelo che si trasmette al terreno. E allora sulla riva, ho poi scoperto con gli anni che sulla riva di questo stagno, dalla parte più alta, dove sono gli Emerocallis fulva, dove ci sono dei giaggioli che in primavera fanno i loro colori differenti, ho adagiato una pianta che ho portato dall'isola di Brioni, l'agnocasto. E qui si è trovato benissimo, è diventato gigantesco, e ha trovato l'acqua a una certa profondità che eventualmente gli fa piacere, soprattutto d'estate, ma anche la possibilità che le radici più superficiali sono sempre all'asciutto.
Anche se il giardino è separato dalla campagna circostante, ambedue, giardino e orto, convivono. Giardino e parte agricola vanno d'accordo e non è un caso che Gottardo Bonacini ha creato un altro giardino, ma un giardino fatto di spezie, un orto che quando lo attraversi è non solo uno stimolo per i sensi, per l'olfatto, ma rimane senza dubbio anche una grande emozione per gli occhi, perché ci sono tutti i colori del verde, ci sono i fiorellini delle varie piante aromatiche. Che cosa ha significato per te l'orto? Un'altra passione, perché tu sei anche un cuoco.
Sicuramente anche questo lato, tra virgolette, gourmand, ha significato molto. Innanzitutto in casa, fin da piccolo, ho sempre visto fare gli orti. E forse è stata la prima forma di approccio al verde che ho avuto, perché fortunatamente adesso con le fattorie didattiche si avvicinano di nuovo i piccoli alla terra e anche all'orto. E io ho avuto la fortuna che così mi ero fatto dare un piccolo pezzettino di terra dove facevo, quando ero all'età delle scuole elementari, facevo il mio piccolo orto, facevo i miei esperimenti, mettevo i semi. E quindi questa è stata un po' la genesi per me come ortolano. E quando si è trattato di farlo, perché così mi ero dedicato per un periodo alla cucina, allora lì c'è stata la grande ricerca delle erbe aromatiche, perché ho capito presto, ancora all'inizio degli anni 90, che le erbe ci potevano aiutare tantissimo proprio per caratterizzare i sapori e i cibi, e soprattutto dare leggerezza al piatto pur non rinunciando al sapore, anzi trovando il modo per insaporire le pietanze con profumi, con sapori, con sentori anche insolite, ma che si combinavano bene. La difficoltà poi di reperire queste piante ha fatto sì che ho cominciato anche nei viaggi che facevo in Provenza a comprarmele, a portarle e quindi testarle su questo terreno e poi utilizzarle in cucina, sperimentarle in cucina. Il passare accanto alla foglia che sprigiona quel profumo fortissimo, e anzi senti proprio che al contatto con la pelle ti lascia qualcosa di volatile, no? Che questo ha aroma intenso, è un grande piacere per tutto, per gli occhi, per il gusto, per il profumo, per la voglia poi di assaporarlo, di portarlo nel piatto, quindi questo forse è anche stato poi quello che sono così anche riuscito a trasmettere in quel lavoro che ho fatto, il giardiniere goloso, e che insomma è stato per me come un figlio. Ecco.
Ci sono degli elementi nel suo giardino che le fanno paura? Qui siamo in una zona comunque dove il clima può fare dei brutti scherzi.
Io sono sempre stato preoccupato per l'arrivo dell'inverno, l'arrivo dei geli, che sono quelli che hanno segnato di più anche la storia del giardino. Ad esempio ricordo l'85, c'è stato quel gelo molto forte che poi uccise tutti quegli ulivi anche in Toscana e anche qui ci fece perdere molte piante. Addirittura avevamo una bella collezione di agrumi che perdemmo tutta, anche se erano riprotetti, se erano portati nella serra. Ora però mi preoccupa meno anche il perdere le piante, non so perché, è come se l'accettassi di più come una cosa naturale, una cosa che se avviene ci si rimbocca le maniche, si pensa a qualcos'altro, non si insiste su quella determinata varietà, non so, l'accetto diversamente, cerco di cogliere in un modo più positivo, anzi mi dà molto piacere l'inverno, il notare come i colori delle cortecce, dei rami, la struttura degli alberi stessa sia in un modo completamente fruibile, diverso che non durante l'estate. Finalmente mi è passata un po' la paura di questo cambiamento del clima. Poi chiaramente, come è successo un po' di anni fa, che una tromba d'aria si è portata via due cedri dell'Atlante che erano importantissimi nel giardino, chiaro che quello è veramente un dispiacere, una violenza che chiaramente che ti si ripercuote addosso.
Siamo con Gottardo Bonacini a Villa Bagno. C'è una frase che ho letto, che hai scritto o che hai detto: le piantine che germogliavano forzatamente nei letti caldi, dove lo stallatico fermentando produceva calore sul leggero terriccio di foglie macinate, venivano vendute a radice nuda, a volte in carta da giornale. Che scommessa farle poi attecchire nella terra argillosa della pianura padana. Qui non c'è solo un momento del tuo giardino, ma c'è tutto il racconto di una tradizione, di qualcosa che si va perdendo. Tra pochi giorni, anzi proprio in questo weekend, c'è il solstizio d'estate. Dal 18 al 21 gli orti botanici della Lombardia aprono i cancelli ad una manifestazione che vede i tropici in Lombardia, cioè l'unione di piante tropicali insieme con le piante autoctone. Come si può veicolare questa cultura e farla crescere, farla avvicinare ad altre culture?
È una domanda complessa questa, che mi sono venute in mente più considerazioni. Primo, che sicuramente queste manifestazioni, queste fiere sono utili perché comunque la persona curiosa, anche se non ha una cultura della pianta botanica, si avvicina al mondo delle piante e può fare solo che bene questo, anche se per tanti possono essere solo delle occasioni commerciali. Per quello che riguarda il termine autoctono, mi viene in mente, mi pare che fossimo negli anni 90, fine anni 80, quando consideravo quasi dei movimenti locali nei quali venivano cancellate tutte quelle tradizioni che avevamo, non solo nei giardini ma anche nelle piante, di portare delle piante da fuori per acclimatarle e farle poi diventare piante importanti anche per il paesaggio nostro. Questo escludere assolutamente quello che era sempre venuto da fuori con quello tipico della zona, lo trovavo un po' come un movimento così, che voleva cancellare una cultura che avevamo già poi avuto. È chiaro che se ridevo fare un filare vicino al Po, utilizzerò il pioppo. Se lo devo fare anche in centro a Carpi, continuerò col pioppo cipressino, perché lì c'è. Ma non assolutamente, devo dire che solo quello che è autoctono devo vederlo nella nostra terra.
E questo che dice Gottardo Bonacini è una cosa giustissima, molto attuale. L'importanza della integrazione, e infatti lei ha parlato delle fattorie didattiche, e quello che viene insegnato non è solo la tradizione legata alla terra, ma anche come aprirsi al mondo che ci circonda, e non si parla solo del mondo che è dietro l'angolo, ma anche quello più lontano. Oggi Gottardo Bonacini spesso deve lasciare il suo giardino. Cosa significa abbandonare il giardino e poi ritrovarlo? Che sensazioni dà?
Allora, c'è sempre il timore di vedere cose, fatti, avvenuti di cui non hai avuto controllo, non hai potuto prevedere, o trascuratezze quando lo consegni. Devo dire che la mia vicinanza del giardino, anche quando sono costretto a essere per periodi abbastanza lunghi fuori, magari di 2 settimane, è di redigere un piccolo diario delle cose che sono da fare. E poi inviarlo per mail. Qui ho magari mio fratello, che non è lui che direttamente le fa, ma ho questo fido Stefano che si occupa e depenna i lavoretti che pian piano gli chiedo di fare, e quindi riesco in qualche modo a tenerlo sotto controllo anche a distanza. Non sempre però le cose le trovo fatte come vorrei, anche perché la natura poi cambia, tu prevedi che succeda qualcosa mentre sei assente, invece ne è successa un'altra.
Quindi il giardino ogni tanto fa anche arrabbiare, o comunque qualcosa non va come dovrebbe andare. Cosa succede a Gottardo Bonacini quando si trova di fronte alla sorpresa?
È un po' forse quel modo di prendere le cose che è mutato da un tempo che dicevo prima. Ma adesso con più tranquillità, con più calma, accetto anche la cosa che non mi aspettavo e cerco di parare in meglio, o comunque di... Poi c'è una cosa che quando hai la passione delle piante ti accorgi di piantare troppo. Magari quando una ti lascia... devi anche pensare che forse sta dando lo spazio a un'altra che è lì vicino, e questo non è male prenderla così.
In questo giardino di oggi sicuramente arriva gente, e che cosa le fa piacere che si porti via quando se lo lascia alle spalle?
Ma quando vedo che scattano delle fotografie mi fa molto piacere, poi o mi chiedono se possono fotografare qualcosa, o raccolgono un'erba aromatica per il profumo e che non conoscono, questo sicuramente mi fa piacere.
E il valore che ha acquisito questo giardino nel contesto del tuo paese, di questa zona? In fin dei conti queste sono zone che non hanno mai dato molto spazio o il dovuto spazio ai giardini, dove la parte agricola per tanto tempo ha fatto la parte del leone.
Il valore sicuramente ce l'ha, è anche un giardino che è abbastanza conosciuto, forse per l'attività che c'è, dove le persone stanno con piacere. A volte io sono un po' preoccupato quando vedo molti bambini, i giardini non vanno d'accordo con i bambini, purtroppo, con i giochi dei bambini. Sicuramente da 30 anni è cambiato anche nella zona il modo di concepire lo spazio intorno alla casa, quindi c'è stata un'evoluzione e c'è più attenzione comunque per il verde del giardino e della casa.
Il giardiniere ha spesso difficoltà a parlare di se stesso, perché come ogni artista fa parlare la propria opera e in questo caso il proprio giardino. Cosa direbbe a chi inizia un giardino?
Mi facevi riflettere su una cosa, che in realtà, non avendo un'area definita da dedicare a giardino come era qui, ma che appunto, dicendo che è stato strappato la campagna, quindi i confini mutavano nel tempo, invece avendo uno spazio delimitato, grande o piccolo, come può essere anche un davanzale, come può essere un terrazzo, come meglio un piccolo appezzamento di terreno, credo che per la persona che desidera a farselo conviene seguire il proprio istinto, provare, sperimentare le piante. Sicuramente farà degli errori, sicuramente ne pianterà troppe, ne metterà troppe una vicino all'altra, e anche qui dipende sempre dalle dimensioni poi di quello che hai a disposizione, però dovrà seguire, penso che la cosa migliore sia seguire il proprio istinto, il proprio cuore, le proprie passioni, e che sicuramente avranno un'evoluzione. Poi è anche vero che oggi si tende già a pensare ai giardini, per fortuna, a bassa manutenzione, a basso consumo d'acqua, a giardini sostenibili. però forse la cosa che mi viene da dire, il concetto, ecco, che vorrei esprimere, era che quando io lottavo per strappare il giardino alla campagna, per creare un giardino dove c'era campagna, la campagna era già era un meraviglioso giardino, perché gli agricoltori, i contadini di quel tempo tenevano il territorio ordinato, pulito e produttivo, che non aveva nulla che invidiare a un giardino costruito.
Io ringrazio Gottardo Bonacini per aver condiviso la sua passione non solo per la storia di Villa Bagno, ma anche per averci raccontato tanto di sé. Vi aspetto sabato prossimo alle 10:50 su Radio 3 per un'altra puntata di Folli Giardinieri. Un saluto verdissimo da Mauri Dattilo.
Passioni@rai.it